Ed ora vi portiamo a conoscere un collettivo artistico molto particolare, un collettivo artistico e curatoriale che è stato fondato a Torino nel 2017, composto da Amos Cappuccio, Giulia Mengozzi, Luca Morino e Gabby Cattani, se ricordo bene. E noi, per raccontare questo collettivo, abbiamo due delle loro presenze importanti, fondative. Giulia Mengozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Amos Cappuccio, Amos Cappuccio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ed eccoci qua, insieme con i nostri ospiti, Amos Cappuccio e Giulia Mengozzi, per entrare dentro questo progetto, dentro questo progetto molto importante. Allora, entriamo subito, Giulia Mengozzi, entriamo subito nella genesi di questo progetto. Come nasce Al Mare, così la denominazione?
Al Mare è un collettivo che, come si diceva già, è stato fondato a Torino nel 2017. Inizialmente era composto da tre studenti del conservatorio, anzi, sì, insomma, tre persone con un background in ambito musicale, e che hanno deciso di creare un'organizzazione attiva per lavorare un po' con quelle che poi abbiamo scelto col tempo di definire pratiche contemporanee che utilizzano il suono come mezzo espressivo, che è una definizione un po' lunga e forse articolata, per dire in realtà una cosa semplice, che lavoriamo in maniera trasversale a diversi formati e settori della cultura contemporanea, scegliendo di focalizzarci, diciamo, da un punto di vista mediale sul suono.
Oh, è una definizione giustissima, però non tutti quanti noi siamo entrati dentro veramente il vostro fare e il vostro saper fare nel maneggiare, chiedo scusa di questo verbo, ma per rendere i nostri ascoltatori proprio anche la manualità, l'artigianalità e la progettualità di tutto questo. Allora, Amos Cappuccio, in che consiste questa vostra creazione, gestione e poi distribuzione del suono?
Consiste in numerose attività che, come diceva appunto nella descrizione, noi abbiamo riassunto in artistico curatoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle attività più legate eminentemente all'ambito della creazione autonoma di un artefatto. In questo caso, ad esempio, potremmo portare ad esempio il film audio racconto che uscirà a breve, Life Chronicles of Dorothea Iesi SPU, che appunto è un audio racconto in cui noi stessi lavoriamo come autori, come scrittori, come musicisti, come sound designer e anche come produzione effettivamente in termini di ricerca fondi e di lavoro per poter sostenere questa struttura, lavoriamo per arrivare a un risultato finale che è un film e un audio racconto. In altri casi invece siamo noi a fare una ricerca cosiddetta curatoriale, dove mettiamo insieme la ricerca di altri artisti, di altri ricercatori, di altre persone che lavorano con il suono, e presentiamo un evento, una serata che ha tendenzialmente una tematica o che gira attorno a un certo pensiero e cose di questo tipo, ecco.
Ecco, però vorrei capire questo romanzo sonoro, Giulia Mengozzi, Live Chronicles, in che cosa consiste esattamente? Cioè a dire, io mi vado a sedere in poltrona esattamente il 13 di marzo e che cosa vedrò?
Che cosa vedrà? Scelta interessante il verbo vedere, nel senso che, come dicevamo prima, si tratta di un film e audio racconto. E quindi, come in qualche modo suggerisce il termine audio racconto stesso, il centro di tutto è il suono e la dimensione audio. Quindi cosa si vede? Tendenzialmente si potrebbe dire, forse un po' superficialmente, nulla, non si vede nulla, o meglio, si vedrà uno schermo quasi del tutto nero con dei sottotitoli in italiano e in inglese. In realtà, senza voler anticipare troppo, nonostante il centro del lavoro, diciamo in termini concettuali, rimanga il suono, ci siamo concessi, diciamo, una serie di modalità di elaborazione anche della dimensione visiva del lavoro. E se invece vogliamo stare un pochino, vogliamo ragionare in termini leggermente più metaforici o comunque per immagini, quando diciamo cosa andiamo a vedere, in che tipo di storia, in che tipo di prodotto audiovisivo ci imbattiamo, no? Solitamente vado al cinema a vedere una storia. Ecco, in questo caso la nostra è una storia di fantascienza che parte da un what if, cioè da un'eventualità, da una possibilità che in questo momento non è verificata, ma non è per questo del tutto inverosimile, ecco. Così come tante storie di fantascienza, ecco, la domanda iniziale è proprio che cosa potrebbe succedere, come si potrebbero articolare delle storie se qualcosa che in questo momento non è possibile si rivelasse possibile. In questo caso specifico, noi siamo partiti da un'ipotesi, da una teoria che circola, cominciato a circolare alla fine dell'Ottocento in seno alla nascita delle tecnologie di registrazione in ambienti, diciamo, di pensiero, ricerca, elaborazione artistica, in cui il confine fra quello che oggi definiremo scienza e quello che oggi definiremo pseudoscienza era estremamente labile. E l'ipotesi in questione era quella dell'archeoacustica. Come dicevo prima, consideriamo che questo è il periodo della nascita delle tecnologie di registrazione, quindi diciamo il periodo in cui si realizza, si formalizza dalla tecnologia di incisione discografica, e contemporaneamente è anche un periodo dei grandi scavi archeologici legati alle imprese dei vari stati-nazione, quindi un periodo estremamente connotato dal punto di vista storico, se vogliamo, concedimi il termine, da operazioni di scavo o di realizzazione di solchi, perché se vogliamo da un certo punto di
è bella questa cosa, però no? Scavo, solchi, perché ci sono dischi, perché c'è un'archeologia, esatto. Uno pensa alla parola archeologia ai sumeri, ma ormai l'archeologia è molto più vicina di quello che noi possiamo pensare. Almo Cappuccio, questo lavoro, vedo qui questa definizione, mi piace proprio scoprirla perché credo che sia molto interessante. Scritta in una lingua retrofuturista che mescola italiano antico e contemporaneo. Ecco, possiamo avere un esempio di questo?
Sì, dunque, cosa vuol dire retrofuturista? Vuol dire, se andiamo ad analizzare la parola stessa, vuol dire qualcosa che è spinto verso il futuro, che si spinge a osservare verso il futuro, ma allo stesso tempo acquisisce, si porta dietro un mondo che in realtà è legato al passato. Quindi questa lingua retrofuturista vuol dire che è una lingua che mescola un italiano assolutamente contemporaneo con un italiano antico. Ci sono locuzioni, ci sono espressioni legate a una lingua che era l'italiano antico, ecco. Perché questo? Perché volevamo appunto continuare a lavorare, come ha spiegato prima Giulia, su questa dimensione di uno spazio temporale che non è mai definito e non è mai definitivo.
Dicevamo che l'ipotesi dell'archeoacustica, ed è per questo che è rilevante rispetto alla scelta di un linguaggio che è contemporaneamente passato e presente, ecco, questa ipotesi dell'archeoacustica nasceva dall'idea che, esattamente come faremmo in uno scavo archeologico e parallelamente sullo stimolo del funzionamento delle tecnologie di registrazione, ecco che nasceva questa ipotesi, questa possibilità che si potesse arrivare un giorno a sviluppare una tecnologia in grado di estrarre i suoni rimasti fisicamente impressi nella materia in passato, esattamente come si possono estrarre, in qualche modo, concedetemi il termine un po' sommario, dei reperti archeologici. Chiaramente stiamo parlando di una possibilità, di un'ipotesi che non è mai stata verificata, ma che ha dato poi origine a tutta una serie di leggende metropolitane e miti. E quindi il romanzo, il racconto, l'ipotesi fantascientifica nasce proprio da quest'idea, no? Che cosa succederebbe se, se questa tecnologia diventasse possibile. E in questo senso per noi diventava particolarmente importante trovare un linguaggio che chiaramente collocasse la storia nel futuro e in un contesto fantascientifico, ma che andasse a strizzare l'occhio e a ritornare anche a quel mondo e a a quelle correnti di pensiero che hanno caratterizzato per l'appunto quel peculiare periodo storico fra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, proprio perché si parla anche di questi reperti sonori che provengono dal passato, ma sono estratti grazie a tecnologie future in un mondo futuro da un personaggio che è ipotizzabile nel futuro. E quindi anche in questo senso la lingua a cavallo, in questo caso tra italiano antico e contemporaneo, come diceva prima Amos, e nella traduzione tra inglese antico e contemporaneo, ecco che la lingua, come nel caso delle correnti letterarie steampunk, per fare un esempio, gioca un po' con alcuni stilemi estremamente contemporanei, quando anche di sapore leggermente futuribile, tra virgolette, e invece dei termini maggiormente desueti.
Io vorrei ricordare che Live Chronicles of Dorothea Jesi SPU sarà protagonista il 13 di marzo a Torino, anzitutto con un seminario alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo. Già la collocazione alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo mi piace molto, no? Per tutte le cose che ci avete raccontato e collocati proprio all'interno di questa realtà artistica straordinaria. E poi ricordiamo che la collaborazione è di questo progetto Al Mare e con Radio Papesse, che tra l'altro sarà ospite nelle prossime puntate qui del nostro podcast, poi Fondazione Sandretto Rere Baudengo, l'Archivio Tipografico e Museo del Cinema e poi il Cinema Massimo, laddove il 13 di marzo alle ore 21 ci sarà per l'appunto la proiezione di Live Chronicles of Dorothea Jesi SPU. Intanto grazie davvero a Giulia Mengozzi e grazie ad Dalmo Cappuccio per averci anticipato questo progetto straordinario che è stato raccontato e che non rimane altro a questo punto che sederci, vedere e soprattutto ascoltare. Grazie davvero e buon lavoro.